Grazie. Allora, io andrò a grandi linee, sono una sociologa del diritto preciso, per cui non essendo un'operatrice giuridica vera e propria, diciamo le casistiche e le cose che ho studiato, soprattutto in passato, perché da un po' che non mi occupo di violenza maschile contro le donne, a me piace chiamarla così, scandendo anche le parole, perché violenza di genere è interessata, cioè diciamo, è un lemma contemporaneo, però bisogna fare chiarezza anche con le parole. E quindi, diciamo, darò un quadro d'insieme molto generale, no? Su come funziona da un punto di vista paradossale, contraddittorio e complesso, diciamo, questo rapporto tra donne, diritto e diritti, andando appunto molto veloce. La prima cosa che mi viene da dire è che, diciamo, rispetto a degli studi che ho fatto in passato, il vero tema della contemporaneità non è tanto più quello, no, del rapporto tra donne, diritto e diritti, quanto quello, diciamo, dell'uso strumentale delle donne nelle forme, delle, diciamo così, retoriche giuridiche e politiche che si danno nel discorso pubblico. Cioè, questa è una cosa che noi possiamo leggere e capire, a partire da una serie di esempi che poi farò. Nel primo, diciamo, decennio, degli anni 2000, il tema della violenza maschile contro le donne diventa visibile e dirompente. A partire da quel famoso rapporto Istat del 2006 o del 2007, adesso non me lo ricordo, che provocò appunto una grande eco pubblica, che andava però a stridere con le modalità attraverso cui le retoriche pubbliche, anche le retoriche giuridiche, cominciavano ad affrontare il tema della violenza maschile contro le donne. L'esempio, diciamo, che rende visibile tutto questo è sicuramente stato per me, che diciamo, sono stata una delle protagoniste dell'organizzazione della manifestazione del 2007, è stato il caso appunto dell'omicidio di Giovanna Reggiani, no? Che non avvenne tra le pareti domestiche, avvenne in uno spazio della città, e a questo omicidio, in contemporanea con la pubblicazione dei primi dati Istat sulla violenza contro le donne, la reazione pubblica fu appunto quella da parte dell'allora sindaco Veltroni di, come tutte ricordiamo, di inviare le ruspe nel campo Rom. Allora, quell'episodio lì io lo metto ad esempio e ad inizio di una lunga carrellata, no? Di uso strumentale delle donne all'interno della produzione delle retoriche pubbliche e anche, diciamo così, giuridiche, poi vedremo perché. Era il 2000, sì, dopo l'omicidio di Giovanna Reggiani, tutto questo ovviamente creò un senso di indignazione generale e si arrivò a questa grande manifestazione del 2007 che tutte ricordiamo. Che cosa accade all'interno di questa produzione appunto delle retoriche del discorso pubblico e delle retoriche giuridiche? Avviene, dal mio punto di vista, secondo insomma gli studi che io facevo all'epoca, un passaggio molto importante e interessante. Non so se ricordate, penso che tutte l'abbiamo visto, Processo per stupro, no? Quel documentario della nostra amica e compagna che nel 1979 arrivò sulle reti Rai ed era appunto la prima volta che si manifestava pubblicamente all'interno di un circuito comunicativo di massa le modalità attraverso cui appunto le donne vittime di violenza venivano, diciamo così, usate, strumentalizzate dal processo penale. Ecco, mi ricordo, ricordiamo tutte, l'arringa di Tina Lagostena Bassi quando appunto diceva: qui la donna non è una vittima ma è un'imputata. Per moltissimi anni, direi dagli anni 70 in poi, le vittime diventavano nella produzione del discorso pubblico imputate. Questa situazione in alcuni casi non è cambiata, no? Abbiamo l'ultimo caso in Calabria, insomma ce ne sono tanti. E però invece dal punto di vista giuridico, cioè dal punto di vista dell'assunzione della violenza maschile contro le donne, è avvenuto sempre in quegli anni, adesso vediamo perché, un passaggio secondo me molto interessante, cioè da imputate siamo ridiventate vittime, all'interno però di un meccanismo in cui, diciamo, la vittima, dunque la donna, viene, diciamo così, sussunta dalle logiche di tutela, no? E dalle, insomma, sì, dalle logiche di tutela e anche dal discorso pubblico, senza che, possa proferire, parola. Cioè, la vittima nella contemporaneità non è la vittima soltanto, cioè nel senso che è appunto l'offesa, no? Come, si potrebbe dire utilizzando un termine legato al diritto penale, ma è una minus habens, cioè è una, come dire, una donna desoggettivata. E anche questo è un grandissimo problema, perché, e questo insomma lo dimostra anche la legge sul femminicidio, risultata poi del tutto inefficace, ma questo lo sapevamo benissimo, eccetera, eccetera. È un problema perché? Perché questa assunzione della vittima, faccio un esempio, io vengo molto dalla scuola della criminologia critica e della critica del diritto penale inaugurata da un criminologo marxista bolognese che si chiamava Sandro Baratta. E sono molto vicina anche ad una rivista che si chiama Studi sulla questione criminale, che segue questo andamento critico, no, rispetto al diritto penale. Ecco, per esempio, noi abbiamo all'interno di questa scuola criminologica i nostri avversari sono i vittimologi, cioè c'è un professore di criminologia di Bologna, il professor Belloni, che ha cominciato a scrivere i manuali proprio di vittimologia, al posto della criminologia, che è una cosa curiosa, bizzarra. È anche abbastanza triste, no? Che sta all'interno di un quadro più generale in cui appunto i diritti non esistono più, siamo tutte vittime di un sistema che non ci garantisce e quindi noi per poter avere qualcosa ci dobbiamo autovittimizzare, cioè dobbiamo diventare non solo delle vittime nel senso dei soggetti offesi, no? Quindi vittime di un reato, ma vittime aprioristicamente, cioè non donne. Ecco, io ho cercato, negli anni passati proprio di delineare questo rapporto curioso, appunto, da vittime imputate, da imputate a vittime, nella contemporaneità. E questo è un piano, no? Che secondo me è un elemento di discussione estremamente interessante, tant'è che appunto la legge sul femminicidio ci considera delle minus habens, mentre invece sul piano culturale e sociale noi sappiamo con un margine alto di certezza, andando a vedere proprio la casistica giuridica, che la gran parte delle donne che subiscono violenza e vengono ammazzate, perché poi la violenza e tante cose, sono invece tutte quelle donne che prendono in mano la loro vita e che lasciano i loro compagni, che decidono di abbandonare il tetto coniugale o di cacciare i loro compagni. Quindi stiamo parlando di donne, cioè nella gran parte dei casi, non in tutti evidentemente, però nella gran parte dei casi stiamo parlando di donne che si sono prese in mano la loro vita e che vengono punite perché si sono prese in mano la loro vita, insomma. E se andiamo a vedere la casistica, nella maggior parte dei casi, questo per esempio è un dato che ha fatto emergere, seppure nel suo lavoro giornalistico, Iacona, nel libro suo, che è stato molto letto, è stato molto venduto e che abbiamo presentato anche al Cinema Palazzo con le amiche e le compagne di Lucia Siesta negli anni passati. Allora, questo passaggio, diciamo così, sul maschile, cioè sul perché gli uomini ammazzano le donne, il perché è evidente, non accettano la libertà, si è creata una simmetria di ordine sociale, cioè le donne hanno acquisito libertà, si autodeterminano, prendono posizione, decidono sulla loro vita e i maschi questa cosa qui non la tollerano e quindi ammazzano. Cioè io sono convinta che alla base di questi dati inquietanti vi sia questa asimmetria, cioè questa incapacità da parte degli uomini di assumere e quindi di trasformare nella loro dimensione di vita la libertà acquisita dalle donne. Da un punto di vista invece più squisitamente giuridico, io direi che su questo, diciamo, tutti gli studi fatti da Tamar Pitch e da molte, insomma, donne che ci hanno precedute, eccetera, eccetera, risultano ancora essere molto attuali. Perché, per esempio, se andiamo a vedere le sentenze giurisprudenziali, ci ritroviamo sempre dinanzi a quella famosa frase: il diritto è maschio, no? Il diritto ha un sesso, non è vero che non ce l'ha, e il sesso del diritto è quello maschile, perché le sentenze della Corte di Cassazione Penale, io ne avevo studiate alcune negli anni che vanno dal 2006 e dal 2009, adesso ve ne cito soltanto due per ragioni di velocità, diciamo così, dell'intervento, risultano, continuano ad essere profondamente inquietanti. Per esempio, c'era questa sentenza del 2006 attraverso cui la Corte annullava la condanna di un giovane di Latina denunciato per stupro da una minorenne e la ragione era la seguente. Appunto, il giovane imputato, adesso leggo così non faccio errori, il giovane imputato dopo due sentenze di condanna fece ricorso in Cassazione denunciando vizi di motivazione e una sbagliata ricostruzione dei fatti dovuta prevalentemente all'inattendibilità della minorenne e la Corte lo assolse con la seguente motivazione: i giudici non hanno adeguatamente tenuto conto del fatto che la ragazza avrebbe accettato di avere un rapporto sessuale con l'imputato, ma si era opposta nel momento in cui aveva iniziato a sentire forti dolori nella zona vaginale, no? Ce ne sono una bizzeffa adesso su questo, è molto più brava di me, Ilaria Boiano. Tra l'altro, lei credo che abbia scritto il libro, secondo me, migliore in circolazione. Non lo dico solo perché lavora con me ad un neonato gruppo di ricerca sul femminismo giuridico. Il libro si chiama Femminismo e processo penale e secondo me è uno dei testi più interessanti che circolano sul tema della violenza maschile contro le donne sul piano dell'analisi giuridico-penale, perché riesce a tenere assieme una buona genealogia e stratificazione del pensiero femminista in relazione all'esperienza giuridica e anche a tutte le carte internazionali, a tutte le disposizioni, la Convenzione di Istanbul, eccetera, eccetera. Infatti è un peccato che oggi non sia potuta venire, perché molto meglio di me avrebbe potuto dire delle cose. Nel febbraio del Ilaria Boiano. Nel febbraio del 2006, per esempio, lo stupro di una ragazza fu considerato meno grave perché la stessa ragazza, questa era la motivazione, aveva già avuto dei rapporti sessuali, dunque non era vergine. Siamo nel 2006, eh? Ecco, in questi anni, cito appunto, ho citato solo due sentenze, ma ce ne sono un'infinità, cioè si potrebbero scrivere delle enciclopedie sulle sentenze giurisprudenziali, dei libri interi. Nel 2009, nonostante la manifestazione del 2007, nonostante questo contrasto evidente, visibile a tutti, tra i dati Istat e le ruspe di Veltroni, no? Proprio ragiono per fotografie, nel 2009, comincia, da un punto di vista politico-ideologico, la grande stagione del securitarismo, no? Non avevano niente da dire, allora la politica si andava riciclando su questa retorica discorsiva, su questa retorica pubblica, no? Le politiche securitarie. Bene, cosa accade in quegli anni? Maroni nel 2009 ci mette dinanzi ad un testo denominato Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, esplicitando per la prima volta nella storia, diciamo, della decretazione d'urgenza, tra l'altro anche la decretazione d'urgenza era un problema, per la prima volta appunto associava esplicitamente la decretazione d'urgenza allo stupro e le politiche securitarie alla tutela del corpo femminile, andando a sancire esplicitamente anche norme concernenti l'espulsione e il respingimento degli immigrati irregolari, nonché l'istituzione delle ronde. Io vi leggo l'incipit del decreto che per fortuna non divenne mai legge e invece a partire da questo decreto non divenne legge, però ecco, la decretazione d'urgenza è interessante perché anche se non diventa legge, produce opinione pubblica. Cioè, per settimane e settimane si parla di queste cose. Quindi, anche se poi non si traduce in una legge, produce opinione pubblica. Ecco, l'incipit di questo decreto recitava così: assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale. C'era stato poi di lì a poco, ci sarebbe stato di lì a poco lo stupro della Caffarella, non so se vi ricordate. Ecco. Collegati alla violenza sessuale attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto dei delitti di violenza sessuale e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una più efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati regolari, ad un più articolato controllo del territorio. Erano gli anni in cui la colpa, nonostante i dati dell'Istat sulla violenza domestica, nonostante la manifestazione, nonostante tutto quello che era accaduto, erano appunto gli anni in cui veniva fuori la logica secondo cui come dire, erano gli stranieri a generare violenza contro le nostre donne. Le nostre donne, questa era la retorica pubblica, vengono vessate dagli stranieri, rischiano di essere ammazzate dagli immigrati, stuprate in mezzo alla strada e quindi dobbiamo fare una decretazione d'urgenza per espellere gli immigrati, quindi ecco, strumentalizzazione del corpo femminile. Sempre in quegli anni ce le ricordiamo tutte, io le ho studiate, alcune sono anche divertenti dal punto di vista della struttura linguistica. I sindaci cominciano ad esercitarsi su questo uso smodato delle ordinanze amministrative, che nella gran parte dei casi hanno come riferimento di base le condotte femminili, le ordinanze antiprostituzione. Comincia Zanonato, sindaco del PD a Padova, e poi diciamo in maniera del tutto bipartisan le ordinanze amministrative come strumento della governance territoriale vengono utilizzate dalla gran parte dei sindaci. Abbiamo una sequela indefinita di ordinanze antiprostituzione, in cui ritornano parole come malcostume, pubblica decenza, degrado e decoro urbano, ma per esempio nell'ordinanza amministrativa contro la prostituzione del sindaco Alemanno si parlava addirittura di incolumità degli automobilisti verso i quali gli abiti succinti delle donne provocano tensione. Cioè, proprio questa era quindi tutela della decenza, la nozione, arriva la nozione di abbigliamento adescante che non si era mai vista prima, poi una serie infinita di ordinanze anti-burqa e chador, molte delle quali poi annullate dal TAR o dai prefetti in virtù di una norma che preesisteva già nel nostro ordinamento giuridico del 75, che appunto vieta di indossare caschi e passamontagna, era una legge speciale antiterrorismo. E quindi, secondo questa norma, diventa reato, o diciamo, coprirsi solo se ci si rifiuta di farsi riconoscere dal pubblico ufficiale, però ciononostante fioccavano ordinanze amministrative anti-burca e chador. Addirittura il sindaco di Castellammare di Stabia a un certo punto fa un'ordinanza amministrativa anti-minigonne, scollature e tacchi a spillo, sempre in nome della pubblica decenza. Cambia anche il regolamento della polizia municipale, in quegli anni la polizia municipale viene riformata e si equipara alla polizia della sicurezza pubblica, quindi alla polizia di Stato, eccetera, eccetera. Ora, quindi tutto questo per dire che la strumentalizzazione del corpo delle donne, delle condotte delle donne nella produzione delle retoriche giuridiche, politiche e del discorso pubblico e dell'opinione pubblica ha una storia lunghissima, che ovviamente io qui non posso fare, anzi tra un po' devo chiudere abbastanza presto per ragioni di spazio. Ora, oggi che cosa possiamo fare? Intanto denunciare l'inefficacia della legge contro il femminicidio, dimostrando come è tradizione del femminismo che praticare la giustizia significa mettere in pratica l'insegnamento di Antigone, cioè è possibile rivendicare giustizia al di là della legge, perché di questo stiamo parlando. E questo, questo diciamo, è un tema antico del femminismo, cioè quel testo che io continuo a trovare molto attuale, che si chiama Non credere di avere dei diritti, no? In cui appunto il rapporto tra legge e giustizia viene scardinato e messo a tema da parola e da pratica femminista. Praticare la giustizia al di là della legge significa porsi politicamente, diciamo, al di fuori della logica secondo cui il diritto ci tutela, senza mai costituire problema, perché noi sappiamo che non è così se andiamo a studiare una serie di modalità attraverso cui il diritto, diciamo, ci dovrebbe tutelare e poi invece vengono fuori una serie di schifezze. Dunque, io credo che la prima cosa da fare sia proprio quella di mettere in discussione la legge sul femminicidio e quindi di mostrare fino in fondo la sua inefficacia, di criticare tutte queste politiche legate al codice rosa, giallo, blu. Non so se vi ricordate anche il libretto di Alemanno su come le donne si dovevano comportare nei mezzi pubblici, eccetera, eccetera. Cioè di mettere in crisi e in discussione a prioristicamente questa logica secondo cui noi siamo delle vittime, no? Che necessitano di essere tutelate, perché invece la storia e la casistica relativa ai fenomeni criminali legati alla violenza maschile contro le donne denotano, e chiudo qui, un rovescio della questione. Le donne vengono uccise perché decidono della loro vita. Non sempre, ovviamente, la vicenda è complessa. Io adesso non posso entrare, diciamo, nelle biografie, nelle storie personali, nei dubbi, nelle complessità, però, diciamo, da un punto di vista sociologico e di lettura della casistica criminologica sulla violenza maschile contro le donne, direi che nella gran parte dei casi la violenza si produce come ritorsione e come vendetta maschile, non in tutti, ma nella gran parte dei casi. E poi, diciamo, rilancio su questa idea. Io adesso sto lavorando moltissimo su questo tema della giustizia, cioè su come si può pensare una pratica della giustizia a partire anche da femminismo giuridico, eccetera, eccetera. Ecco, come possiamo ripensare non una lotta per il diritto, ma una lotta per la giustizia a partire da tutte queste forme di strumentalizzazione che continuiamo a vedere e che sono dinanzi ai nostri occhi quotidianamente. Poi bisogna anche considerare il fatto che la donna all'interno degli studi criminologici, diciamo, è stata dipinta per la prima volta dall'antropologia criminale e positivista di Cesare Lombroso. Negli ultimi anni, non a caso, è stata ripubblicata la sua opera di 1000 pagine, La donna prostituta, la donna delinquente, la donna normale. Ecco, se leggiamo quel testo lì, ci rendiamo conto di quanto in realtà sia ritornato ad essere attuale. E lì la donna non era una vittima, però diciamo le procedure di vittimizzazione della donna sono delle procedure di stigmatizzazione della condotta femminile, o nel bene o nel male. Lì la donna, le condotte femminili venivano criminalizzate, venivano studiate come una casistica da zoo umano, no? Però diciamo nella contemporaneità quello che noi possiamo vedere, praticare, cioè, e capire attraverso le modalità relative al rapporto tra diritto e donne è che nella gran parte dei casi le donne vengono incluse dal diritto per essere differenziate, per essere stigmatizzate, per essere vittimizzate. Ecco, su questo io credo è un tema estremamente complesso, ci vorrebbero ore per fare degli esempi e per spiegare. Bene, ecco, io credo che questo, diciamo così, ritorno della produzione di stigmatizzazione si sta producendo, però si sta producendo a rovescio, non attraverso la criminalizzazione, ma attraverso diciamo, l'inclusione o comunque, no, oggi tutti parlano di violenza, no? Se vedete tutti le trasmissioni televisive, cioè chi è che non si assume il tema della violenza contro le donne? Le campagne pubblicitarie, tutte, appendono i fiocchi, no, fanno. E però il problema vero è il modo attraverso cui si parla della violenza maschile contro le donne, perché appunto la produzione dell'opinione pubblica poi genera un diritto malato, poi si produce la vittima, insomma non se ne viene mai a capo. Fermo restando che L'unico vero, da questo è il mio posizionamento attuale, l'unica vera forma di intervento noi dobbiamo praticarla sul maschile, cioè su questa crisi dei maschi che diciamo si determina attraverso la vendetta. Io parlerei proprio di vendetta sociale e di vendetta pubblica. Grazie.